Charlot, tutto ciò che fa spettacolo. Uscito questa settimana nei cinema italiani e svizzeri d'Oltralpe, mentre fra una decina di giorni sarà disponibile su Netflix il nuovo Frankenstein del regista messicano Guillermo del Toro. Ben ritrovate e ben ritrovati da Barbara Camplani per questa nuova puntata di Charlot di domenica 26 ottobre che abbiamo voluto intitolare Al cinema col mostro. Sì, perché questo 2025, con anche come coda l'inizio del 2026, è, pensate, l'anno più denso di film e remake sui mostri classici dal 1944. Non parliamo soltanto del Frankenstein di Del Toro, ennesimo adattamento del romanzo capolavoro di Mary Shelley, ma anche di diversi Dracula, fra cui il Nosferatu di Robert Eggers, il Wolfman di Lai Wan e altri film ancora. Ma com'è mutata la presenza di queste creature mostruose rispetto agli anni 40, epoca d'oro della Universal Classic Monsters? E cosa ci dicono delle nostre paure collettive? Chi è il vero mostro oggi, al cinema e fuori? Sono queste le domande che proveremo a esplorare nel corso di questa puntata insieme. Prima però partiamo, come sempre, con la segnalazione della settimana. La perla. Inghilterra, metà del Settecento. Una giovane donna viene condannata a morte per essere stata complice insieme al suo amante dell'assassinio di una ragazzina di una famiglia facoltosa. In aula di tribunale, però, la giovane condannata dichiara di essere incinta. Dice la verità? Oppure sta mentendo per salvarsi la vita? Per stabilirlo viene convocata una giuria di 12 donne, 12 matrone, la cui sentenza avrà su di lei potere di vita o di morte. È questo l'inizio dell'Empireo, protagonista della nostra perla di questa settimana, spettacolo teatrale coprodotto dall'HAC di Lugano che aveva debuttato la scorsa primavera e che è tornato in scena in questi giorni al Teatro di Locarno. Empireo che si fregia di due grandissimi nomi della drammaturgia contemporanea. Il testo è della pluripremiata drammaturga inglese Lucy Kirkwood, a 40 anni già nominata ai Tony Awards, gli Oscar del teatro, mentre la regia è firmata da Serena Snigaglia, fra le più affermate del panorama italiano contemporaneo, co-direttrice artistica con Lella Costa del Teatro Carcano di Milano, che quando l'avevo intervistata mi aveva raccontato di essere rimasta folgorata da questo testo. E la cosa non ci sorprende. Intanto, con l'Empireo, Serena Senigallia torna, ed è una maestra in questo, a lavorare con una coralità al femminile sul palco. L'avevamo già vista qualche anno fa, sempre al Teatro di Locarno, con le supplici di Euripide, 7 attrici sul palco, mentre con l'Empireo siamo di fronte a un cast eccezionale, pensate, di 14 attrici sulla scena. E già poter vedere una simile pluralità sul palco è un privilegio, una gioia per gli occhi e per il cuore. Senigallia, poi, rispetto agli allestimenti britannici che vedevano ricostruzioni d'epoca, abiti settecenteschi, scenografie, movimenti, fa una scelta diametralmente opposta, minimalista, essenziale, dal forte sapore simbolico. Sul palco 14 sedie nere, ognuna per ogni attrice, anch'esse in nero, ancorate a quelle sedie per più di un'ora e mezza di spettacolo. È una scelta drammaturgica radicale, che senza dubbio rende meno immediata la vicenda per il pubblico, ma che al contempo la eleva a storia esemplare, al modo dei grandi drammi antichi del teatro greco. Arriviamo dunque alla trama. Vi dicevo, 12 donne, 12 madri, fra cui anche la levatrice del villaggio, che a metà del Settecento sono chiamate a stabilire se una condannata a morte sia incinta o meno e a fare giustizia. Ma quale giustizia è mai possibile? I parametri sono sbagliati fin dall'inizio. I mariti padroni, il peso del lavoro domestico e dell'accudimento della prole, il presunto progresso medico-scientifico che sottrae la nascita al sapere secolare delle levatrici e ancora i segreti inconfessabili che proliferano nella negazione dei diritti riproduttivi, aborti clandestini, figli abbandonati, traumi laceranti. E se guardiamo la condannata a morte, una vittima a sua volta, una poraccia. In questa storia si consumerà un dramma di fronte a dei nodi insolvibili, come l'ingiustizia con cui una legge scritta da maschi si impone sul corpo delle donne. Eppure, al di sopra di questi drammi che si consumano sulla terra, sopra le nostre teste e quelle delle personaggi sul palco, brilla l'Empireo di dantesca memoria, il cielo più alto e puro. Ed ecco che quella costante tensione delle personaggi verso il cielo, quel lumicino di speranza che non si affeviolisce nonostante poi le vicende dei singoli si consumino in dramma, è quello che alla fine ci portiamo anche noi spettatori a casa. Potremmo chiamarla la catarsi, quella che si libera solo di fronte al grande teatro. Questa era Walking Up da una registrazione a Montreux, era il 1968, gli autori erano il trio di Bill Evans.
Avevo deciso che la memoria dei miei orrori sarebbe morta con me. Parte di ciò che vi racconterò sono fatti. Parte no, ma è tutto vero.
Che razza di creatura è? Che razza di diavolo l'ha creata?
Io l'ho creata.
Ed è uscito qualche giorno fa nei cinema italiani e svizzeri d'Oltralpe il nuovo adattamento di Frankenstein firmato dal regista messicano Guillermo del Toro, l'autore del Labirinto del Fauno, La forma dell'acqua o il più recente Pinocchio. Purtroppo non è prevista un'uscita nei cinema della Svizzera italiana, ma a partire dal 7 di novembre il film sarà disponibile su Netflix. Per fortuna l'aveva visto in anteprima al Festival di Venezia, dove era stato presentato all'interno del concorso internazionale, Chiara Fanetti, che è qui in studio con noi. Ciao Chiara.
Buongiorno, ciao, grazie dell'invito.
Dunque, Chiara Fanetti, collega RSI di Cult Plus, critica cinematografica. Allora Chiara, io ho provato a cercare su internet se c'è il numero esatto di trasposizioni e rifacimenti di Frankenstein che sono stati fatti nella storia del cinema. Il numero esatto non l'ho trovato, però iniziamo a dire che sono moltissimi, dal primo film muto del 1910 al successo del 31 con il Frankenstein di James Whale, che diede vita proprio alla maschera di Frankenstein così come la conosciamo ed è rimasta, no, nell'immaginario collettivo, alla parodia cult di Mel Brooks e tanti altri. Tra l'altro Guillermo del Toro non è neppure l'ultimo della lista. Per l'inizio del 2026 è prevista l'uscita al cinema di The Bride di Maggie Gyllenhaal, un remake di La moglie di Frankenstein. Allora, all'interno di questa pletora di film, come si situa il Frankenstein di Del Toro? Iniziamo dicendo che è stato un progetto fortemente voluto dal regista messicano.
Beh, diciamo allora, partendo proprio da qua, che il profilo di Del Toro ce lo diceva già, che sarebbe stato impossibile evitare di trovare il regista messicano alle prese con questo mostro, perché lui, diciamo, è forse uno dei migliori autori che poteva interpretarlo o reinterpretarlo, ma poi vediamo. Ha avuto un'infanzia, lui l'ha raccontato più volte anche nelle interviste, segnata, diciamo, da molti incubi, terrore delle malattie, terrore della morte, quindi è cresciuto con un'infanzia piuttosto complessa da questo punto di vista, e un suo modo anche di esorcizzare questi incubi è stato proprio anche quello di prenderli in mano, tra virgolette. Lui raccontava proprio che comprava dei mostri di plastica da assemblare, lui voleva, da grande voleva fare il creatore di mostri, e quindi chiaramente credo che l'immedesimazione con il mostro di Frankenstein e con il dottore che l'ha creato sia stata abbastanza così immediata in qualche modo. Lui ha ricevuto anche un'educazione cattolica molto presente, è stato tanto esposto anche a quegli aspetti forse più difficili, più fisici, più truculenti anche della religione, quindi molte figure di santi, di martiri che subiscono punizioni corporee, mutilazioni eccetera, e quindi lui racconta proprio che nella sua vita è cresciuto in questo tipo di immaginario che gli è arrivato un po' da vari fronti, e quindi ecco che in effetti sì, l'ha voluto fortemente questo progetto, perché credo fosse un sogno nel cassetto o forse anche una specie di progetto inevitabile per lui. La domanda che mi facevi, quindi, dove si situa in mezzo a questa miriade di film dedicati al mostro di Frankenstein, si situa forse in un luogo dove non ce lo saremmo aspettato, che a mio parere è un po' quello della fiaba. L'horror è un po' un figlio imperfetto del mondo delle fiabe. Le fiabe sono ricche di personaggi che fanno paura, che sono chiaramente dei cattivi in qualche modo, che hanno questo tipo di ruolo, e anche per la chiarezza di questo ruolo sono anche delle figure che ci aiutano proprio a crescere in qualche modo. Quindi la fiaba ha un po' questi elementi, e il film di Del Toro va in questo senso, la rende una sorta di fiaba e in qualche modo la rende accessibile ad un pubblico molto vasto, quindi anche di più piccoli, se vogliamo. Adesso non parlo di bambini, ma parlo magari di un pubblico di giovani adulti, e come vedremo più in là, magari quando parliamo della trama, ci sono vari elementi che secondo me lo collocano proprio da queste parti.
Sì, tra l'altro tu parlavi di questo elemento religioso, abbiamo ascoltato il trailer, ovviamente siamo in radio, non possiamo vederlo, ma c'era un'immagine, penso proprio quando Frankenstein crea la sua creatura, che ricordava la croce, perciò ecco, ci sono proprio anche queste iconografie presenti nel film. Dicevi una fiaba, Chiara, è una fiaba nera, però è una fiaba che non rifugge da quelle che sono le paure collettive o dall'inconscio. La fiaba nasce proprio così, anche a livello archetipico. Ecco, come si inserisce all'interno della filmografia di Del Toro e quali sono i modelli o i mondi, già iniziavi ad elencarcene alcuni, a cui lui attinge per costruire questa sua fiaba nera?
Allora, Frankenstein gli dà la possibilità di avvicinarsi a due riferimenti per lui abbastanza fondamentali, che sono da un lato Romero, che ha sempre trattato il corpo in modo mostruoso, ovviamente soprattutto grazie alla figura dello zombie, e dall'altra parte Cronenberg, che invece nel corpo, nell'esplorazione fisica e anatomica del corpo, Cronenberg ha trovato anche una lettura del nostro inconscio in qualche modo. Lui ha sempre dato grandissimo spazio a questi elementi molto fisici, molto anatomici, come detto, e è diventato il maestro in questo senso di questa figura corporea che rientra nel mondo dell'horror, ma che in qualche modo lo nobilita. Non so come dire, l'interno, le nostre interiora proprio vengono nobilitate dallo sguardo di David Cronenberg, che ha saputo utilizzare il corpo e la sua fisicità in modo veramente incredibile dai primissimi film, ancora forse un po', per stare in tema, un po' embrionali, fino a delle letture molto più anche filosofiche dei film più recenti. Quindi ecco, sicuramente Del Toro, attraverso la figura del mostro di Frankenstein, è riuscito ad avvicinarsi a due figure che per lui sono dei maestri nel campo cinematografico, e infatti ha giocato con questi elementi. Il film, abbiamo detto, che ha una struttura fiabesca, però non si è risparmiato nel farlo vedere questo corpo che il dottor Frankenstein va a creare. Ricordiamo, si tratta di pezzi di cadaveri, insomma, tanto per non girarci troppo intorno, quindi non una cosa esattamente poetica. Del Toro questi elementi li trattiene, non è che li rifugge. Questo elemento dell'horror è molto presente ed è presente da gli inizi del suo cinema e l'ha tenuto fino a qui. Però penso che l'elemento proprio interessante sia questo, è far vedere che cos'è la fiaba, è anche questo orrore, è anche questo aspetto che di solito, soprattutto nelle fiabe che vengono poste oggi, viene un po' nascosto, viene celato, che l'orrore, il nascosto, il mistero, il frugare dentro le cose esiste, è presente, e forse anche il pubblico più giovane è giusto che ci si confronti in qualche modo. La fiaba deve far paura in qualche modo, e quindi secondo me in questo Frankenstein lui rimette sul tavolo questo discorso. È un film dell'orrore attraverso lo stile, i ritmi in qualche modo della fiaba, e la fiaba è anche questo, è anche paura, è anche mistero in qualche modo. Lui attinge anche alla tradizione cinematografica messicana, che in qualche modo è sempre stata molto libera nel mettere a confronto grottesco e devoto, satirico e fantastico, drammatico e comico, con una libertà d'azione incredibile. Ci sono storie del cinema messicano, anche dei B-movie o delle produzioni più indipendenti, che non hanno problemi a passare da un stile drammatico all'inserimento della figura di un vampiro, per esempio. E lui con questo ci ha giocato moltissimo nel suo cinema, lo sappiamo, ha riletto anche la storia, no? Ha unito la guerra civile ai fantasmi nella Spina del Diavolo, oppure il fantasy con le dittature nel Labirinto del Fauno. Dentro Pinocchio c'è l'antifascismo, quindi sono mondi, tra virgolette, sconnessi tra loro, che lui però riesce a far entrare in un unico discorso.
Arriviamo magari alla storia, Chiara. Allora, non vogliamo svelare il finale, però non si può non parlare di un decisivo turning point all'interno di questa trama, che forse costituisce una delle principali novità rispetto agli adattamenti precedenti e anche allo stesso romanzo di Mary Shelley. Il film, se ho ben capito, è bipartito, cioè dopo averci raccontato la storia dalla prospettiva del creatore, lo scienziato Victor Frankenstein, che qui è interpretato da Oscar Isaac, sarà il turno della creatura a riportarci la propria narrazione, la propria prospettiva. Ecco, come si arriva a questo turning point? Raccontaci la storia, la trama.
Forse è uno degli elementi più interessanti, come dicevi, perché noi appunto ripercorriamo, diciamo, la nascita del mostro di Frankenstein attraverso il racconto del suo creatore. Nel frattempo noi lo sappiamo che il mostro si vuole vendicare della sua figura paterna in qualche modo, perché è condannato ad una vita di recluso, una vita lontano dalla società, senza amore, senza condivisione, in quanto figura appunto mostruosa. Al momento che i due all'interno del film si trovano finalmente faccia a faccia, ecco che finisce il racconto del creatore e inizia quello del mostro. In realtà inizia a diventare un dialogo, un rapporto padre-figlio in qualche modo, dove il figlio, più che ritrovarsi poi per le mani un desiderio di vendetta nei confronti di chi lo ha messo al mondo, perché di questo stiamo parlando, trova poi in realtà una grande forma di perdono. E qui sta un po' la differenza anche che ha voluto dare Del Toro nella figura del mostro di Frankenstein. È un mostro che in qualche modo cerca una sua pace interiore, che forse nel libro e in altri adattamenti invece era un aspetto che non emergeva così, così tanto.
Sì, restiamo proprio sul mostro, sulla creatura di Frankenstein. Ci spiegavi come Del Toro non rifugge l'horror, non rifugge proprio l'orrore anche di questa creazione, no? Con corpi di cadaveri. Eppure questa creatura di Frankenstein si inserisce in una serie di creature ibride, non umane o mostruose, fra virgolette, di cui Del Toro mostra grande fascinazione, no? Da il mostro della forma dell'acqua, che però è una figura positiva, al burattino Pinocchio, personaggi che per Del Toro incarnano innanzitutto il diverso, l'altro, e che aprono a delle letture, a delle interpretazioni a cui forse il solo essere umano non riesce ad accedere. Ecco, in questo senso, Chiara, la creatura di Frankenstein è il vero mostro, e se non è lui, chi è in questo film?
Lo sono tutti e non lo è nessuno, in qualche modo. Parla molto di scelta, in realtà, questo film, come tanti altri film. È un tema, voglio dire, che affrontiamo dalla notte dei tempi, no? Quello che è il scegliere che cosa fare in realtà del tempo che abbiamo. E quindi vediamo anche un dottor Frankenstein, inizialmente vittima a sua volta di un padre anaffettivo, che poi cerca in qualche modo di andare contro le leggi della vita e della morte per creare dal nulla una sua forma di vita, per poi rifiutarla completamente e per poi doverle chiedere scusa. Ecco, sono percorsi che sono fatti di un sacco di inciampi, di un sacco di ripensamenti, e penso che parli soprattutto di questo, appunto, delle scelte che noi facciamo, che si sia dei mostri con delle cuciture a vista su una fronte particolarmente ampia e spaziosa, o che invece siano caratteristiche che si ritrovano nella persona che hai davanti tutti giorni. Ecco, quindi il mostro è un po' ovunque. Del Toro è sicuramente un autore che ha grande ammirazione e un sincero affetto proprio per i cosiddetti mostri. Per lui sono dei rivoluzionari, in qualche modo sono degli incompresi, e sono soprattutto in realtà delle vittime di un mondo che li suddivide a categorie e che decide che non vanno bene per un certo tipo di struttura e di sistema. Ecco, forse è questa la lettura che dà lui dei mostri. Nella forma dell'acqua, uno dei suoi film più celebri, sicuramente questo emerge moltissimo, e lì è più chiaro capire chi è il mostro e chi è il cattivo, forse, in quel film. Quindi c'è una struttura istituzionale, statale, che vuole rapire questa creatura marina misteriosa, che invece è completamente innocua ed è semplicemente così
diversa.
Esatto, esatto.
Diversa.
Un tema che abbiamo già trovato in tanti altri film e che Del Toro ripropone anche nel suo Frankenstein.
Fra i temi che sonderemo anche con i nostri prossimi interlocutori, penso in particolare al sociologo Nuccio Bovalino, anche il declino, no, che stanno vivendo i mostri classici, che erano stati protagonisti fra gli anni 30 e 50 di un'epoca d'oro, no, dei film horror della Universal Pictures, sostituiti oggi da personaggi dalle fattezze meno mostruose ma molto più disturbanti, no, su tutti Joker. Ecco, siamo in conclusione, Chiara. Il Frankenstein di Del Toro, pur considerando tutte le innovazioni e la maestria anche del grande regista messicano, ci convince, ti ha convinto, oppure non arriva a un pubblico del 2025 che forse, ecco, cerca qualcosa d'altro?
È una domanda molto pertinente, e il rischio è proprio che non arrivi. Che faccia scontenti un po' tutti, in qualche modo, malgrado sia un film veramente di qualità, e io ci trovo tanta innovazione nel voler riprendere questo mostro classico, come hai detto tu, e dire vale ancora oggi e ve lo ripropongo oggi perché è una fiaba che ha ancora un suo interesse. Il problema è che ad oggi abbiamo un'abitudine di voler leggere il contemporaneo costantemente attraverso qualsiasi cosa ci venga proposto, e quindi un pubblico anche attento, che ama andare al cinema, potrebbe essere scontento di fronte a un mostro che in fondo dell'oggi non ci permette una lettura così immediata come ad esempio una figura come il Joker, anche se stiamo parlando chiaramente di storie differenti e di eredità diverse anche. Chi cerca più orrore non lo troverà, perché comunque Del Toro ha un'estetica oggi che è molto mainstream, ha una paletta colori, ha una struttura, ha anche un obiettivo, voglio dire, economico, che non permette di andare troppo verso la direzione dell'orrore, dell'horror, della paura, dello splatter. opera anche addirittura, quindi rischia un po' di scontentare tutti, però io ci vedo un atto molto nobile, molto coraggioso in quello di Del Toro, di voler riprendere questo mito classico antico, di restare fermi su questa storia e di riproporcelo in qualche modo, perché comunque se ci si sofferma a riflettere sono storie che ci dicono sempre qualcosa anche del contemporaneo, anche se non sono così trasposte nella grande metropoli odierna, ecco.
E dunque un film che forse farà fatica ad arrivare a un largo pubblico, ma che resta un prodotto, un'opera di qualità. Ribadisco, dal 7 di novembre sarà possibile vederlo anche per noi della Svizzera Italiana su Netflix. Intanto grazie Chiara Fanetti per queste letture.
Grazie mille a voi. J'ai du vague à l'âme, je me souviens des petits squats. On oublie ses peines et ses chagrins au soleil d'un après-midi à Paris. Les boulevards sont couverts de promeneurs et de curieux dans les gares. Les voyageurs se pressent de la banlieue pour passer un après-midi à Paris. Sur la Seine se croisent des guinguettes et des bateaux mouches. Sur les quais, elles âment un petit air de guitare manouche. Sur les refuges des marchands fatigués, les terrasses sont des lieux de rencontre improvisés au hasard d'un après-midi à Paris. Je me souviens des petits squats, on oublie ses peines, ses chagrins au soleil d'un après-midi à Paris. Les boulevards sont couverts de promeneurs, de curieux dans les gares. Les voyageurs se pressent de la banlieue pour passer un après-midi à Paris. Sur la Seine se croisent les guinguettes et les bateaux mouches. Sur les quais, elles âment un petit air de guitare manouche. Les trois quais sont les refuges des marchands fatigués. Les terrasses sont des lieux de rencontre improvisés au hasard d'un après-midi à Paris.
E questa era la cantante Zaz, l'abbiamo sentita in Paris l'après-midi, in un disco del 2014 interamente incentrato su canzoni dedicate alla Ville Lumière. E il 2025 è l'anno più denso di film e di remake sui mostri classici dal 1944. Il 1944 era stato l'anno d'oro della Universal Classic Monsters. Con mostri classici intendiamo la creatura di Frankenstein, ma anche Dracula, l'uomo lupo, la mummia, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, l'uomo invisibile, il fantasma dell'opera e il mostro della Laguna Nera. Tutti personaggi dalle fattezze o dal carattere mostruoso, alcuni tratti dalla letteratura, che furono protagonisti di una serie di film dell'orrore prodotti appunto dalla Universal Picture fra gli anni 30 e 50. Per la nostra rubrica Click Cultura, il collega Michele Serra ha ripercorso l'epopea della Universal Classic Monsters proprio a partire dal film di grandissimo successo di James Whale del 1931, Frankenstein, appunto, dove un iconico Boris Karloff diede corpo e volto alla maschera più famosa della storia del cinema d'orrore.
Cultura.
Suona la Sam. Canta Sam.
Qual è il film più importante della storia del cinema americano? È una domanda ovviamente senza senso e altrettanto ovviamente in molti hanno provato a rispondere a questa domanda compilando liste infinite nelle quali effettivamente alcuni titoli sembrano tornare. Quarto potere, Il padrino, La donna che visse due volte, Via col vento, che sono tutti film meravigliosi e diversi. Ma se, tanto per fare un altro esempio, invece di quella di Humphrey Bogart che entra come una furia nella stanza mentre Sam sta suonando As Time Goes By, ecco, se invece di quella o di altre, se la faccia più importante del cinema americano fosse quella di Boris Karloff, sepolta sotto più di un chilo tra maschera e trucco nell'anno di grazia 1931?
Il dottor Frankenstein è molto cambiato.
Vuol dire che è cambiato a causa del suo lavoro?
Sì, per il suo lavoro. Per la sua folle ambizione di creare la vita.
Eh sì, perché Frankenstein, diretto da James Whale nel pieno della Grande Depressione, è stato uno snodo fondamentale nella storia del cinema americano. I mostri horror della Universal lo sono stati tutti quanti. Dracula, Frankenstein, la mummia, l'uomo invisibile, l'uomo lupo. Nel breve spazio di neanche un lustro hanno cambiato il cinema e salvato Hollywood.
Signor Frankenstein, ho paura.
Sciocco. Se tutto andrà come spero, avrai molte cose di cui aver paura prima che sia finita la notte.
Che poi, gli Universal City Studios sono stati in effetti il primo vero big tra gli studios hollywoodiani, quasi un chilometro quadrato di terreno che si era comprato il fondatore della Universal, Carl Laemmle, nel 1915. E dietro i cancelli di quegli studi, la Universal produceva, finanziava e distribuiva i suoi film originali. In pratica, aveva messo in piedi il sistema che poi avrebbe fatto la storia di Hollywood per decenni successivi. E i primi anni della Universal furono in effetti pieni di soddisfazioni, anche grazie a un produttore giovanissimo che aveva cominciato come segretario di Laemmle e che oggi è ricordato come uno dei grandi demiurghi della prima Hollywood, e cioè Irving Thalberg.
Vi farò vedere io se sono solo un pazzo.
Tuttavia, nel 1924 Thalberg andò a lavorare per i concorrenti della MGM e la Universal cominciò a funzionare meno bene. La sopravvivenza aziendale poggiava quasi interamente sui cartoni animati di Oswald il Coniglio, creato da due talentuosi ventenni che si chiamavano Ab Iwerks e Walt Disney. E la Universal scippò ai due i diritti d'autore sul personaggio e quelli si misero in proprio creandone altri di personaggi che avrebbero avuto un certo successo negli anni a venire. Ma questa, in effetti, è un'altra storia. Quella che interessa a noi è che, alla fine degli anni 20, Carl Laemmle mise suo figlio Junior a capo della produzione e quello, sorpresa, non si dimostrò solo un figlio di papà viziato, ma un genio. Prima convinse il padre a produrre il primo adattamento di Niente di nuovo sul fronte occidentale, Oscar al miglior film, nel 1930. E poi decise che sarebbe stata una buona idea investire su alcuni film horror sonori, visto che c'era questa del sonoro, che era ancora una relativa novità, e pensò di usare, come ispirazioni, grandi fonti letterarie. Così nel 1931, con Dracula e Frankenstein, con Bela Lugosi e Boris Karloff, erano nati quelli che poi sarebbero stati ricordati come Universal Monsters.
Guardate, si sta muovendo. Si sta muovendo.
I mostri della Universal fecero risorgere gli studios della famiglia Laemmle, e così, se la MGM aveva le star e la Paramount gli attori europei, la Universal aveva i mostri. E anche se, dopo quei famosi primi 5 anni, la qualità della proposta scese, per usare un eufemismo, i mostri della Universal rivoluzionarono ancora Hollywood semplicemente incontrandosi. Negli anni 40 ecco che arriva Frankenstein contro l'uomo lupo e dà inizio a una serie di incroci che, come dire, qualche idea l'hanno data al cinema degli 80 anni successivi. E se qualcuno parla, che ne so, di supereroi, di Marvel Cinematic Universe come di un'idea originale e come di un simbolo del cinema americano, beh, forse non ha capito che la faccia vera del cinema americano è quella quadrata del vecchio Frankenstein.
Ed era il contributo di Michele Serra per Click Cultura, un approfondimento che potete trovare anche in una versione multimediale sul canale Cultura della RSI.
Ich möchte am Montag mal Sonntag haben und Feierabend vom Aufstehen sagen. Ich möchte ganz sorglos verreisen können und Erdteile wie meinen Garten kennen. Ich möchte mal etwas ganz Nutzloses kaufen und barfuß allein durch den Kongo laufen. Ich möchte mit dir auf die Venus fliegen und Sonnenbrand am Mississippi kriegen. Ich möchte im Winter mal Sommer haben und nachts in römischen Brunnen baden. Ich möchte einmal in Juwelen wühlen und mich als Schwan unter Enten fühlen. Ich möchte meine eigenen Nerze züchten und mich an die Brust eines Stierkämpfers flüchten. Ich möchte im Juli das Mittelmeer pachten und von meiner Yacht die Küste verachten. Ich möchte am Montag mal Sonntag haben und nie mehr in drohenden Rechnungen graben. Ich möchte nach keiner Beförderung mehr streben und meinem Alltag den Abschiedskuss geben. Ich möchte einmal in Juwelen wühlen und mich als Schwan unter Enten fühlen. Ich möchte meine eigenen Nerze züchten und mich an die Brust eines Stierkämpfers flüchten. Ich möchte im Juli das Mittelmeer pachten und von meiner Yacht die Küste verachten. Ich möchte am Montag mal Sonntag haben und nie mehr in drohenden Rechnungen graben. Ich möchte nach keiner Beförderung mehr streben und meinem Alltag den Abschiedskuss geben. Den Abschiedskuss geben.
Siete sempre all'ascolto di Charlot, ben ritrovati, ben ritrovate da Barbara Camplani al microfono. Noi per questa puntata di oggi siamo partiti dal nuovo film Frankenstein di Guillermo del Toro, in un anno particolarmente ricco di film e di remake con mostri, per tentare di comprendere le ragioni psicologiche e sociali all'origine dei mostri che popolano l'immaginario collettivo di ieri e di oggi, cinematografico e non. Come sono nati i mostri della modernità e come sono mutati nel cinema contemporaneo rispetto agli anni 40 del Novecento, epoca d'oro della Universal Classic Monsters? Vogliamo provare a capirlo? Lo facciamo con il nostro ultimo ospite di questa puntata. Do il benvenuto al sociologo Nuccio Bovalino, ben ritrovato alla Radio Svizzera.
Grazie dell'invito e bentrovati.
Dunque, Nuccio Bovalino, ricercatore, docente nel campo della sociologia, della comunicazione mediale e delle nuove tecnologie, membro di un laboratorio di ricerca sugli immaginari sociali dell'Università di Montpellier in Francia. Ricordiamo almeno le sue due ultime pubblicazioni: La Gaia in coscienza, immaginario del tecnopotere, 2025, Lewis University Press, e soprattutto Algoritmi e preghiere, l'umanità tra mistica e cultura digitale, uscito nel 2024, sempre per Lewis University Press, che dedica fra l'altro un capitolo specifico proprio ai mostri della cultura popolare. Nuccio Bovalino, noi per il discorso che vogliamo fare
ha senso partire proprio da Frankenstein, proprio dal romanzo gotico di Mary Shelley, Frankenstein o il moderno Prometeo, un romanzo che la Shelley aveva scritto sulle sponde del lago di Ginevra durante il Grand Tour che la vide soggiornare in Svizzera insieme a Lord Byron ed altri, un romanzo che venne pubblicato per la prima volta nel 1818 sotto pseudonimo e poi nel 1831 in una seconda edizione. Allora, di quel romanzo viene soprattutto rimarcato il carattere gotico, meno il fatto che venne scritto pochi decenni dopo la rivoluzione industriale. Ecco, partiamo da qui. Cosa succede in quei decenni che rivoluzionarono profondamente l'immaginario collettivo, incluse le paure più profonde della collettività, e che poi si incarnarono in mostri come la creatura di Frankenstein?
Ha detto benissimo. Io partirei da un autore più recente per poi arrivare alla nascita, tornare indietro fino alla nascita della rivoluzione industriale, alle origini della rivoluzione industriale. Io partirei da Marshall McLuhan, questo studioso fantastico, ancora oggi ricco di intuizioni valide per il presente. E ecco, negli anni 60 già McLuhan ci indica la strada, perché ci dice che ogni innovazione scientifica crea una trasformazione sociale, una trasformazione antropologica, ma soprattutto determina la nascita di un nuovo ambiente che andiamo ad abitare. E come soggetti abitiamo un nuovo ambiente e anche un nuovo immaginario sociale che quindi ci viene a influenzare, ci cambia, ci trasforma interiormente, nell'intimità. Ecco, con la rivoluzione industriale, con questa grandissima e potentissima innovazione nella vita quotidiana dei soggetti e della società, cambia anche l'immaginario, si trasforma l'immaginario e quindi nasce una figura come quella di Frankenstein, semplicemente per un motivo, perché Frankenstein è il simbolo di una nuova ibridazione fra l'umano e la macchina, fra l'uomo che quindi per la prima volta viene a incontrarsi, scontrarsi, unirsi, amalgamarsi con la macchina, perché la rivoluzione industriale porta alla nascita quindi della fabbrica. Ed ecco che in quel momento c'è questa trasformazione di un soggetto che non è più legato semplicemente a una vita rurale, ma si insinua dentro di lui questo nuovo immaginario che è fatto di metallo pesante, materia che viene trasformata all'interno di questi grandi capannoni che prendono appunto il nome di fabbrica e che poi nel tempo diverranno sempre delle strutture più complesse fino ad arrivare alle nuove tecnologie odierne. Ed in quel momento appunto che può nascere un romanzo come Frankenstein, perché per la prima volta l'uomo si trova dinanzi a questa paura anche per il progresso, perché non basta dire che Frankenstein è il simbolo di questa nuova ibridazione uomo-macchina all'interno della fabbrica, ma è anche una metafora della paura che ha l'uomo di questo progresso. Nonostante lo entusiasmi, c'è in questa trasformazione anche qualcosa di terribile, di qualcosa che non si può controllare. Ed ecco che quindi questo mostro, il frutto di questa nuova ibridazione possibile grazie alla scienza, non è un mostro che ha in sé un qualcosa di positivo, è un mostro che appunto racchiude il terrore e le paure di un'intera società.
E dunque Frankenstein come figlio, no, della rivoluzione industriale e delle paure collettive che portò quella rivoluzione. Prima con Chiara Fianetti ci chiedevamo, no, come un remake su questa creatura, seppur scritta, girata, prodotta da un maestro della contemporaneità come Guillermo del Toro, possa ancora parlare a un pubblico del 2025. D'altra parte, anche ampliando lo sguardo, vediamo come la Universal Pictures abbia provato negli ultimi tempi a rilanciare i cosiddetti mostri classici, non soltanto la creatura di Frankenstein, ma anche Dracula, il mostro della laguna, eccetera, in una serie di film con l'intento anche di concorrere con l'universo Marvel senza mai riuscirci. Ci aveva provato nel 2014 con Dracula Untold, poi con Una mummia risvegliata da Tom Cruise, dove faceva capolino anche un Russell Crowe, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ma i tempi sono cambiati e forse questi mostri non sono più i mostri della contemporaneità. Qual è, secondo lei, il mostro che anima l'immaginario contemporaneo anche nel cinema?
Prima di dire quale mostro oggi mi sembra più vicino al nostro immaginario, ma già anticipo che secondo me è Joker, che non è un mostro simile agli altri. E mi piace perché mi piace tornare, per esempio, al romanzo che lei ha citato, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, perché se Frankenstein è il simbolo della prima fase della rivoluzione industriale, e più tardi verrà pubblicato questo romanzo, no? Che è Dr. Jekyll e Mr. Hyde, che ha anche un alto valore simbolico, perché lì c'è la rappresentazione di una seconda fase della rivoluzione industriale che porta alla nascita della metropoli, quindi a questa società molto più complessa e a questo individuo, questo soggetto che si perde nell'ambiente metropolitano, nella città che va sempre più ingrandendosi e quindi vede nell'altro non più un componente, un amico, una figura alla quale è legato da un contatto quotidiano e concreto, ma vede nell'altro invece uno sconosciuto con il quale si trova a convivere, di cui non sa nulla e che quindi arriva fino anche a temere. E quindi nasce poi anche l'immaginario del serial killer, ed è tutto legato quindi alla trasformazione lenta della società. Che deriva dalla rivoluzione industriale che va via via diventando sempre più complessa e quindi va strutturandosi in maniera sempre più importante. E, per esempio, anche Dracula, lei ha citato anche Dracula, ha uno stretto legame con l'immaginario tecnologico. Ci sono alcuni studi di sociologi come Alberto Abruzzese e il professore Codeluppi che hanno analizzato i vari mostri e anche le varie metafore che si possono accostare a tali mostri. E per esempio Abruzzese nello specifico, mi ricordo, parlava di Dracula e lo confrontava con la fotografia, dicendo, guardate quale legame c'è fra Dracula e la fotografia, perché se Dracula si nutre del vivo, no? Del sangue di colui che è vivo per poter appunto nutrirsi e saziarsi, se ci pensate la fotografia non fa altro che nutrirsi della realtà per renderla eterna, ma uccidendola. Perché nell'attimo in cui la fotografia viene scattata, un attimo della realtà, quindi della vita che fluisce, viene cristallizzata in una sorta di presente eterno, di attimo che viene reso eterno. Quindi c'è questo legame, questa possibilità di mettere insieme tecnologia, mostruosità, perché se ci pensiamo, la tecnologia ha qualcosa di mostruoso, perché è un elemento che progredendo ci trasforma, ci muta. Oggi Joker però è il mostro che mi sembra quello più rappresentativo della nostra società.
Joker che pure agisce con sullo sfondo una metropoli, ma si tratta di un mostro molto diverso da quelli di cui parlavamo prima.
Assolutamente, perché se gli altri mostri erano ancora legati a una dimensione non totalmente umana, ecco che con Joker si completa quel passaggio dal mostro dell'antichità. Se noi ci pensiamo, nell'antichità l'elemento mostruoso era riconducibile a una divinità, un'entità disumana, sovraumana. E poi nel tempo, appunto, già con Frankenstein, le cose iniziano a cambiare. C'è già la presenza dell'uomo all'interno della dimensione mostruosa, anche se ancora ibridato con la macchina. Ecco che infine col serial killer si giunge poi al mostro Joker, che è assolutamente un uomo che ha in sé una mostruosità che poi viene tirata fuori e viene esibita. E se voi ci pensate, se noi prendiamo due figure, due film che sono stati di grande successo nelle rispettive epoche, che li hanno visti appunto spadroneggiare, ecco, c'è stato il film di David Lynch, Elephant Man, che negli anni Ottanta ci parlava di questa figura, di questo soggetto che a causa di una disabilità era tenuto ai margini della società. C'era quindi però una condizione che era legata a un elemento genetico ed era anche una condizione che lo costringeva a desiderare di non essere visto. Mentre in Joker c'è un uomo che non ha nessuna forma di disabilità, nessuna forma che appunto gli impedisce di mostrarsi con tranquillità, con nessuna preclusione o rischiando un pregiudizio altrui, ma sceglie di diventare mostro, sceglie di mostrarsi malvagio, sceglie di truccarsi, sceglie di dare agli altri un volto diverso. Ed ecco che questa idea di una sorta di disagio che si trasfigura all'esterno rende la figura di Joker quella attualmente più significativa, quella che è più legata all'attualità. Perché se ci pensate, c'è in questa figura anche qualcosa che ha a che fare con il populismo, quello più sotterraneo, quello che più vibra, quell'effervescenza di protesta più viva. E non è un caso che nel film di Todd Phillips, l'ultimo Joker, ecco che questo Joker diventa anche colui che crea, anche se quasi involontariamente, una rivolta sociale, ed è quella capacità di portare fuori un disagio e di farlo diventare virale. Quindi in questa figura di Joker di Todd Phillips c'è anche la dimensione della rete, quindi la dimensione della viralità digitale, quindi è una mostruosità che viene fuori da un disagio che è anche psichico. Non è un caso che nel film il Joker è anche un uomo che prima di diventare un mostro, fra virgolette, è anche un paziente di una psicanalista. Ecco che c'è questa capacità di portare fuori il disagio e di trasmetterlo, di farlo diventare comunitario, di farlo diventare reticolare. E quindi c'è anche dentro questo film e questa immagine di Joker un richiamo, una possibilità di ricondurlo alla viralità della rete. Non è un caso che sia fondamentale oggi nella creazione di questa sorta di populismo anche il valore mediatico dello stesso, no? A essere in grado di amplificarlo. Mi sembra che sia una possibile lettura.
E dunque di nuovo, no? Anche qui il progresso tecnologico, qui è il mondo virale dei social, dell'algoritmo, un mostro che si annida nell'animo umano, no? È il mostro di chi sceglie il male o del disagio, del disturbo incarnato in questo personaggio disturbante di Joker. È lì che si annida il terrore contemporaneo, non fra le bende di una mummia, zombie o nei canini insanguinati di Dracula. D'altra parte, Nuccio Bovalino, ci avviciniamo alle conclusioni. Questi mostri classici continuano ad essere recuperati soprattutto all'interno del cinema d'autore, ultimo appunto è questo Frankenstein di Del Toro, con però un ribaltamento di prospettiva. Non penso soltanto alla creatura di Frankenstein, ma anche per esempio alla creatura anfibia della forma dell'acqua, sempre di Del Toro, con cui aveva vinto 4 premi Oscar nel 2018, fra cui miglior film, che si ispirava al mostro della Laguna Nera, ma era un personaggio in Del Toro positivo. Oppure, per riprendere il filone del freak show, visto che citava Elephant Man, pensiamo anche al film italiano Freaks Out, no? Di Gabriele Mainetti, questi mostri classici portatori di una alterità, una diversità, vengono recuperati nel cinema d'autore, possiamo dire, in una valenza positiva, come se il vero mostro si annida nell'animo umano e nella creatura non umana o diversa che possiamo trovare, se non una salvezza, un'apertura. Nuccio Bovalino.
Allora, a questa tua riflessione, che trovo veramente interessante, rispondo con una provocazione. Perché funzionano molto spesso i reality, o perché funzionano molto spesso alcune influencer che sulle piattaforme si mostrano anche nella loro forma meno chic, meno hollywoodiana, cioè meno apprezzabile secondo i canoni tradizionali del buon gusto? Perché oggi c'è una fame di autenticità. E questa autenticità nell'era artificiale molto spesso si va cercando anche nel mostruoso. Ed ecco che c'è questa inversione, ossia il mostruoso risiede ormai nell'interiorità di un uomo, no? Nell'animo, quindi è una sorta di mostruosità che si trasforma, si trasfigura oggi in un disagio che è psichico. E al tempo stesso c'è spesso la necessità di trovare nelle condizioni esterne, fisiche, critiche, una sorta di autenticità. È una sorta di riflessione un po' complessa, però credo che sia abbastanza comprensibile se ritorniamo appunto alla questione più visibile. Noi amiamo l'autenticità perché oggi sempre più non la troviamo nella nostra vita quotidiana. E quindi spesso nel mostruoso, ecco perché tu mi citavi molti film nei quali il mostro diventa l'eroe buono, perché sembra quasi che la mostruosità, che è comunque la condizione fisica che non corrisponde ai canoni imposti da una certa società dell'immagine, rappresenti l'ultima speranza, l'ultimo approdo possibile di chi cerca un individuo, una persona e non un soggetto che vuole mettersi in scena semplicemente, invece non vuole assaporare la realtà dell'esistenza, che è fatta anche di, diciamo, di incompletezza, di difetti, di ciò che appunto è veramente reale, che ha poco a che fare con la perfezione. Ecco che quindi il mostruoso diventa l'imperfezione che si fa autenticità agli occhi di chi cerca la verità.
E con queste considerazioni ci fermiamo qui per oggi. Noi ringraziamo Nuccio Bovalino per averci aiutato così a muoverci fra immaginari sociali, fra cinema e realtà, cosa i mostri dicono dei terrori e delle paure collettive. Grazie Nuccio Bovalino per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E siamo così giunti alla fine di questa puntata di Charlot intitolata Al cinema col mostro. Di mostri continueremo però a parlare anche la prossima settimana ad Alphaville, nella nuova serie curata dallo scrittore milanese maestro del noir Luca Crovi, una serie intitolata L'invasione dei mostri. Partiremo proprio domani, lunedì 27 ottobre alle 12:35, con Dracula, il mostro nato dalla penna dello scrittore irlandese Bram Stoker. Noi come sempre ci congediamo con la musica da Barbara Camplani. Grazie per l'ascolto, lo sentite già in sottofondo, questo è Red Top di Adam Scone.